Le 24 minuti, rieccoci. Di nuovo un saluto a tutti e a tutti da Mattia Guastafiero. Dunque, l'Europa da fortezza si appresta a diventare prigione. Parliamo di questo, ci chiediamo questo stasera all'Orizzonte delle 20. Benvenuti. Parliamo di questo prendendo spunto con questa definizione da un articolo apparso oggi sul Manifesto di Gian-Sandro Merli. Il tema, ovviamente, avete capito, è quello dell'immigrazione, perché ieri sono state messe le basi per un'ulteriore stretta sui diritti dei migranti. Premessa, allora, non che prima appunto il continente europeo non avesse già messo in atto politiche di chiusura, anzi, però ecco, l'impressione adesso è che l'asticella si sia alzata, rischi di alzarsi ancora di più nella guerra ai richiedenti asilo, leggendo questa proposta, la proposta di modifica sui rimpatri del Consiglio dei Ministri dell'Interno europei che è arrivata ieri. Che cosa dice questa proposta, che poi dovrà essere negoziata col Parlamento? Dice molte cose sul restringimento del diritto d'asilo, ma innanzitutto rende meno stringenti i parametri con cui definire i paesi terzi sicuri. Una modifica che faciliterà i rimpatri dei migranti. Semplificando, sarà possibile trasferire un migrante in uno di questi paesi considerati sicuri anche se non c'è un legame familiare con il paese o anche soltanto se vi era transitato. Basterà un accordo a livello europeo o di stati membri per rispedire indietro una persona. L'obiettivo, ovviamente avete capito, è esternalizzare il sistema d'asilo, una visione che va incontro anche ai piani del governo italiano, ovvero i centri in Albania che finora sono stati inutilizzati, inutili perché in contrasto con le norme europee, adesso si ricandidano a tornare a pieno regime. Infatti subito il ministro dell'Interno Piantedosi ieri ha commentato entusiasta le novità. Parleremo anche di questo in questa puntata dell'Orizzonte delle 20, ma vogliamo partire da un altro articolo comparso in questa posizione negoziale dei ministri europei. Un articolo forse ancora più inquietante, perché è una modifica che rischia di importare in Europa il modello americano, quello degli agenti dell'ICE che abbiamo visto all'opera negli Stati Uniti con le retate e i raid antimigranti. Allora partiamo da questo con Silvia Carta, advocacy officer di PICUM, organizzazione che a Bruxelles si occupa di giustizia sociale e migranti. Benvenuta Silvia.
Buonasera.
Allora, è davvero così? È un articolo che di fatto può aprire la strada a quello che vediamo negli Stati Uniti con l'ICE?
Sì, si tratta di un articolo che assomiglia molto ad alcune delle pratiche che vediamo oltreoceano, perché va a presentare delle modifiche che andrebbero a permettere alle autorità di polizia, alle autorità, diciamo, migratorie degli Stati membri, di accedere alle case delle persone, così come ad altri luoghi dove si potrebbero trovare delle persone irregolari, senza chiaramente il loro consenso. E chiaramente il punto più preoccupante è che questo possa essere fatto senza un mandato, quindi a discrezione delle autorità.
Perquisizioni, anche misure investigative, di che cosa si tratta, insomma?
Esatto, si tratta di perquisizioni o altre misure investigative. L'articolo comunque rimane vago, il che ci fa pensare che voglia lasciare spazio alle autorità, diciamo, per un'implementazione quantomeno larga e ampia, e va a toccare, diciamo, come obiettivi l'idea di poter sia mettere in atto la deportazione delle persone senza documenti, ma anche appunto potenzialmente andare alla ricerca di persone che siano in una situazione irregolare, perché questo non è chiaro nella proposta. La proposta lascia intendere, diciamo, un potenziale uso flessibile, diciamo, di queste modifiche del testo, che andrebbero quindi anche a dare maggiore accesso alle autorità di polizia per quanto riguarda dei luoghi che sono finora considerati, diciamo, sicuri dalle persone senza documenti, quindi proprio la propria residenza. Pensiamo poi anche a tutte quelle persone che effettivamente ospitano delle persone migranti in casa propria, ma anche a tutte le organizzazioni, i rifugi, i centri di accoglienza, dove magari si possono trovare delle persone che non hanno uno stato amministrativo regolare.
Eh sì, sembra a tutti gli effetti un salto di qualità, poi vedremo, perché questa proposta negoziale andrà appunto negoziata anche con le altre istituzioni europee, dovrà essere affrontata in Parlamento, ma insomma la strada sembra segnata, sembra di poter dire così, l'Europa da fortezza che diventa prigione, appunto prendendo spunto da quello che scriveva oggi Gian-Sandro Merli sul Manifesto. Negli ultimi 10 anni abbiamo visto progressivamente l'inasprimento di politiche contro i migranti, politiche di chiusura nella stessa Unione Europea, in Italia, gli accordi con la Libia, stretti ovviamente da governi bipartisan sia di destra che di sinistra, anzi inaugurati proprio da un governo di centrosinistra, ma adesso anche con questa proposta siamo davvero di fronte a un salto di qualità da fortezza a prigione?
Secondo me sì, perché questo regolamento appunto che si sta discutendo non è necessariamente un regolamento che va a chiudere le frontiere, ma è un regolamento che va a completare diciamo questi obiettivi con un uso maggiore della detenzione amministrativa per i migranti, quindi quello che sono i nostri CPR, quindi in questo senso direi proprio un'Europa prigione, tanto che il Consiglio ha votato un testo che porterebbe a una detenzione amministrativa fino a 30 mesi. Quindi un tempo molto più lungo rispetto agli attuali 18, che sono già appunto il massimo possibile. E inoltre va anche a permettere diciamo agli stati membri di detenere una persona nuovamente, quindi rinnovando il tempo potenziale di detenzione quando questa persona si dovesse spostare da un paese all'altro. Quindi vediamo che tutte le persone migranti senza documenti si potrebbero trovare in una situazione diciamo estremamente precaria da questo punto di vista. Conosciamo le condizioni nei CPR italiani, conosciamo le condizioni nei centri di detenzione e diciamo che inoltre ci sono tantissime altre misure che fanno da corollario alla detenzione stessa e che andrebbero comunque a restringere la libertà di movimento, e queste possono essere per esempio diciamo il monitoraggio elettronico della posizione della persona migrante irregolare o altre misure come per esempio l'obbligo diciamo di residenza in una determinata un determinato indirizzo o addirittura in una determinata zona geografica, come potevano essere i famosi centri sulle isole greche.
Chiarissimo Silvia, ti ringraziamo, ci risentiremo poi perché immagino che voi seguirete dunque il percorso anche di questa proposta di modifica al Parlamento europeo e vedremo se effettivamente andrà in porto. Grazie davvero per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Silvia Carta, Advocacy Officer di PICUM, organizzazione che a Bruxelles si occupa di giustizia sociale e migranti nello specifico. E a proposito di migranti, oggi un'altra voce si è distinta tra le notizie uscite in questa giornata, la voce dei vescovi italiani, la CEI, che attraverso la Fondazione Migrantes, che è legata appunto alla CEI, ha pubblicato il suo annuale rapporto sui fenomeni migratori in Italia e in Europa. E dato che si parla di questa proposta di modifica del regolamento europeo che potrebbe essere un assist ai CPR in Albania del governo Meloni, la CEI ci dice che il modello Albania del governo è un modello ai margini della democrazia. Parole dure appunto che si leggono in questo rapporto in cui si evidenzia come questo progetto rappresenti un laboratorio per l'estensione extraterritoriale del controllo e una messa in scena del potere sovrano sui corpi dei migranti. Poi più tardi parleremo anche di questo, se effettivamente i CPR in Albania torneranno a pieno regime in funzione. Ma restiamo sul rapporto della Fondazione Migrantes, che parla appunto di un'opacità sistemica alimentata dall'esclusione della società civile, dei media, che diventa essa stessa strumento di governo. E poi sfata anche un altro luogo comune della propaganda della destra sui migranti, ovvero quello dell'invasione, come ci ha spiegato la curatrice del rapporto, l'antropologa Cristina Molfetta, che oggi abbiamo intervistato.
Ecco, allora diciamo che se non proprio il fanalino di coda, aumentano sicuramente le persone che devono scappare nel mondo, no? E questo succede nella Seconda Guerra Mondiale. La maggioranza di queste persone però rimane nei propri paesi vicino o in paesi a basso reddito, solo una persona su quattro arriva in Europa o negli Stati Uniti, in Australia e in Canada, e se andiamo a vedere al continente e il numero di chi riesce ad entrare in Europa è in calo da almeno 3 o 4 anni, quindi anche quest'anno le persone che sono entrate o hanno fatto domanda d'asilo in Europa è un numero più basso rispetto all'anno precedente. Se poi andiamo a vedere l'Italia risulta 17esima su 26 paesi dell'Unione in quanto ad accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati, quindi sicuramente non siamo invasi, ecco. Perché se noi guardiamo a tutte le persone che hanno un permesso come richiedenti asilo, che quindi sono arrivati non solo quest'anno ma anche l'anno prima e l'anno ancora prima, se guardiamo a tutti quelli che hanno una protezione speciale, che sono temporale, che sono le persone che sono in fuga dall'Ucraina, se guardiamo chi ha una protezione sussidiaria, alla fine sono meno di 500.000 in tutta Italia, quindi sono sicuramente dei numeri molto bassi, e che appunto non sono le persone che sono entrate nell'ultimo anno, ma quelle che hanno questo tipo di permesso e che quindi potrebbero essere qui anche da 10 anni. È difficile pensare che questo numero, in un paese di 60 milioni di abitanti, settima ottava potenza del mondo, rappresenti chissà quale calamità o quale emergenza.
Ultima cosa poi, Cristina, che vale la pena secondo me sottolineare, è il vostro giudizio su quelli che sono i CPR in Albania, il modello Albania del governo italiano, e voi dite è un modello ai margini della democrazia, perché?
Ma abbiamo provato nel volume ad analizzare intanto le due modalità con cui si è provato ad utilizzarlo, no? E in entrambe le modalità è andato a cozzare rispetto a tutta una serie di norme e di procedure che dovrebbero tutelare da una parte il diritto d'asilo o dall'altro i diritti umani. È un modello che porta a comprimere tantissimo quelli che sono i diritti delle persone fino ad annullarli, perché nel primo caso, quando l'abbiamo provato ad utilizzare per i richiedenti asilo, appunto le procedure d'asilo di queste persone diventavano delle procedure accelerate che, spostate fuori dal paese, significava che molte di queste persone non avevano neanche accesso a un avvocato, una lista di avvocati, prima di andare a fare questo colloquio per la commissione territoriale, che quindi veniva fatto in un tempo così breve che non avevano neanche capito in quale paese si trovavano, in quale tipo di struttura e che cosa stava avvenendo, perché spesso poi quel colloquio era anche senza mediatori o con pochi mediatori e via dicendo. Avviare una procedura accelerata fuori dal paese significa anche che quelle stesse persone avrebbero avuto per fare ricorso un tempo molto breve, cioè 15 giorni, e di nuovo comprimere i tempi senza la possibilità di essere certi che quelle persone abbiano capito che cosa gli sta succedendo, abbiano una giusta mediazione, un giusto accompagnamento legale, vuol dire che anche il ricorso magari ha pochissime possibilità di passare, quindi le persone si trovano magari con un diniego in mano e la possibilità di essere respinte senza aver capito neanche il tipo di procedura a cui venivano sottoposte, e questo vuol dire annullare la possibilità di fare domanda d'asilo. È proprio perché il tempo viene compresso in maniera fortissima e addirittura fuori dal paese, per cui abbiamo provato a fare uno sforzo molto grande, non come Fondazione Migrante, ma in questo caso come Tavolo Asilo, Francesco Ferri, l'autore che lo scrive, è di Action Aid, fa parte anche del Tavolo Asilo, proprio per monitorare costantemente l'arrivo di queste persone e come poi avveniva questa procedura che appunto per i tempi significava annullare la reale possibilità. E lo stesso spostare invece, come sta avvenendo adesso, le persone dai CPR italiane al CPR in Albania, di nuovo è una cosa che non ha nessun senso, considerato che abbiamo dei posti nei CPR in Italia, su cui già si potrebbe discutere ampiamente, insomma, se sono utili o non sono utili, noi riteniamo che non siano utili, e dove le persone già vivono, come dire, delle situazioni molto difficili, degradanti, dove i diritti sono violati, vengono riempiti di psicofarmaci, e addirittura spostarli ulteriormente in un CPR al di fuori del paese, anche qua apparentemente senza nessuna spiegazione, cioè le persone scelte sono casuali, nei CPR italiani abbiamo dei posti e via dicendo, non si capisce perché si tenga in piedi, insomma, questo spazio al di fuori dell'Italia che non sembra molto funzionale a quello che si dice che si vuol fare, ma che sembra funzionale probabilmente ad altri tipi di logiche, ecco.
Senti, però la sensazione che si ha è che ormai questi modelli ai margini della democrazia, come li definite voi, stiano diventando la prassi non solo in Italia, ma se allarghiamo lo sguardo anche a livello europeo, se non addirittura americano. Che timore avete rispetto a questo?
Abbiamo tanti tumori e timori, cioè quello che proviamo ad esempio a dire nell'introduzione è che assistiamo a una forma di normalizzazione dell'orrore, cioè quello che fino a un po' di tempo fa veniva presentato come qualcosa di assolutamente realistico, realistico perché contrario alle convenzioni internazionali, viola tutti i diritti umani e via dicendo, in realtà in qualche modo si sta normalizzando e non solo viene proposto, ma in qualche modo viene anche già implementato. Ecco, ma questa cosa qua però continua a rimanere una cosa che viola le norme internazionali e che viola i diritti delle persone, per cui il fatto che alcuni dei principali stati che sono anche firmatari della Convenzione di Ginevra già mettono in atto delle pratiche che violano i diritti umani e la Convenzione di Ginevra stessa è molto preoccupante, ma non ci deve far pensare che possa essere normale. Ecco, questa violazione costante delle norme deve continuare a farci dire che quello che si sta provando a mettere in atto, che sono delle violazioni costanti dei diritti internazionali, in realtà sono delle violazioni dei diritti internazionali. E vediamo fino a dove si vogliono spingere.
Vediamo fino a dove si vogliono spingere, dice Cristina Molfetta, antropologa culturale della Fondazione Migrantes, che ha curato appunto il rapporto pubblicato oggi dalla Fondazione che fa riferimento alla CEI, la Conferenza dei Vescovi Italiani. Un rapporto che dice anche, non l'avete sentito in questa intervista, quanti sono i migranti morti sulla rotta del Mediterraneo nel 2025, sono 1300. E che poi si sofferma, come sentivate, sul giudizio dei CPR in Albania, del modello Albania del governo Meloni, un piano ai margini della democrazia, ma di questi tempi la democrazia non sembra essere appunto la priorità, almeno sembra questo anche sui migranti. Non che prima le cose andassero meglio. Ne parliamo allora con Salvatore Facchile, avvocato dell'ASGI, l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione. Benvenuto.
Buonasera.
Allora, buonasera Facchile, con lei per capire se le proposte di modifica che sono state approvate ieri dal Consiglio dell'Unione Europea dei Ministri degli Interni, abbiamo sentito un po' di rumore in sottofondo, ma adesso c'è. Insomma, quelle proposte di ieri a livello europeo, in che modo vanno incontro a quei CPR in Albania del governo italiano?
Allora, vanno poco incontro a quelli, perché quelli di ieri sono state delle proposte approvate che vanno sostanzialmente, la più importante, va a modificare il regolamento che entrerà in vigore nel giugno del 2026, lo va a modificare in maniera importante, in uno scambio, in un passaggio in cui sostanzialmente si legittima la possibilità di rinviare le persone che fanno la domanda d'asilo, che arrivano quindi in Europa e fanno la domanda d'asilo, rinviarle in un paese cosiddetto terzo sicuro, che è una cosa completamente diversa dal paese di origine sicuro, ma sostanzialmente un paese che si presta per fare una valutazione della domanda, della domanda d'asilo, una presa in carico completa, quindi sostanzialmente un modello molto diverso da quello dell'Albania. Cioè, nell'Albania sostanzialmente si cerca una extraterritorialità temporanea in cui la persona viene rinchiusa dentro un territorio straniero al fine di una valutazione da parte dello Stato italiano. D'accordo? E poi un'operazione dello Stato italiano, quindi è un'extraterritorialità, una forma di colonialismo giuridico. Invece, con la riforma di ieri, quello che si fa è di autorizzare il rimpatrio, sostanzialmente una dichiarazione di ammissibilità della domanda di asilo di chi arriva verso un paese, quindi un rimpatrio che è un paese terzo anche per la persona straniera, soltanto che è un paese che non deve avere più un legame con questa persona come nella certo. normativa che era stata approvata, ma addirittura un paese qualsiasi col quale l'Europa ha fatto un accordo, quindi sostanzialmente cioè qualcosa di molto, ovviamente molto grave, però diverso dal modello Albania.
E perché allora il ministro dell'Interno Piantedosi ha citato proprio i CPR in Albania?
Beh, semplicemente perché Piante Dossi quello che fa è ricordarci che questo è un pezzo, seppur diverso, di extraterritorialità, che è un'operazione più vasta, che viene viceversa rispetto al modello Albania, viene rincorsa dall'Unione Europea con una nuova proposta di regolamento rimpatri. Quello sì, se dovesse passare, sarà un modello più vicino all'Albania, cioè la possibilità di utilizzare uno Stato non con un pezzettino di territorio sotto la giurisdizione italiana, ma proprio di utilizzarla come una sorta di discarica.
Cioè, insomma, l'Albania potrebbe diventare quel paese terzo sicuro dove rimpatriare i migranti secondo queste nuove modifiche.
L'Albania non accetterà mai, cioè semmai un paese molto più povero dell'Albania sarà disposto a fare questo, no? Loro da anni, ma anche l'UNHCR stanno inseguendo la Tunisia, che è abbastanza povero per accettare un'operazione del genere, però poi per ragioni che conosciamo non si è mai arrivati a quel punto. Però sostanzialmente, tendenzialmente, la rincorsa è verso paesi un po' più poveri dell'Albania e un po' più lontani. Però sono sempre tentativi, eh? Cioè quello di ieri è stato un ulteriore colpo di mano che modifica un regolamento appena approvato, era stato approvato da pochi mesi e sarebbe entrato in vigore a giugno, cioè un continuo rincorrersi da parte degli stessi governi europei, anche un segno quindi di debolezza fortissimo, no? Cioè ogni volta fanno una normativa, un nuovo regolamento che ci sembra ed è giuridicamente un obbrobrio, una bestemmia, ma nello stesso tempo questo subito risulta come non sufficiente a loro stessi, che allora si rincorrono verso altri modelli ancora più violenti, no? Scricchiolano da questo punto di vista, no? Poi sì. Come se volessero arginare qualcosa di non arginabile, come se volessero arginare il futuro, no?
Sì, un'onda con le mani.
Sì, insomma, però sicuramente quello che fanno è rincorrere dei modelli giuridici sempre più improbabili, molto lontani dal diritto primario europeo, quello fondativo, molto lontani dalla cultura giuridica moderna.
Però, Fachile, insomma, la sensazione è che ormai sia questa la strada sia segnata non soltanto in Italia, non soltanto in Europa, ma a livello globale. Quindi mi chiedo, il diritto e il diritto internazionale, le regole che ci siamo dati in tutti questi anni di pace, possiamo dire, contano meno rispetto alle decisioni che vengono prese, che vogliono essere prese, e anche sui migranti sta accadendo questo, no?
Sì, sui migranti non tanto per arginare le migrazioni, che appunto dicevo sono non arginabili, quanto come avanguardia per tentare una trasformazione giuridica che è una trasformazione sociale, quindi è più indirizzato poi a noi in questo meccanismo di trasformazione giuridico-sociale che veramente ai cittadini stranieri. Ed è vero che il tentativo è quello di una profonda ristrutturazione di tutto il sistema sociale, del patto sociale, no? Con appunto il superamento o l'annientamento, a seconda da come lo si vuole vedere, di quelle che sono state le norme giuridiche dal 48 in poi, che sono state dettate, che hanno un po' fatto da guida, no? Si vedrà dove si va. Però il tentativo è chiaro, il tentativo è di ritrasformare la società e di ricambiare i patti sociali e quindi le norme di base. Tant'è vero che quelle che stanno utilizzando per i migranti in via avanguardistica sono a volte per un giurista anche buffe, cioè sono proprio uno stravolgimento che è pre-48, no? Cioè richiamano dei meccanismi giuridici che sono stati di grandi civiltà, però appunto non società moderne, non società che conosciamo noi.
E che cosa può ostacolare questo cambio di paradigma, direi storico?
Ma cosa? La resistenza, nel senso che in verità in questo momento possono apparire molto forti, no? Possono apparire molto determinati, con una grande capacità di trascinamento. Ma poi effettivamente quanto le persone, nel momento in cui ci si renderà conto meglio, in maniera meno settoriale di come avviene adesso, che si è di fronte a una trasformazione radicale nel nostro sistema di vita, e quindi a una società di tipo gerarchico, aristocratico, differente, cioè da quella egualitario tale o aspirante tale che è quella attuale, non si sa come noi tutti reagiremo, cioè non è detto che saremo così tranquilli e pacifici come è stato fino adesso, che i vari governi hanno presentato queste trasformazioni come soltanto riconducibili a una sfera molto piccola di persone, che sono le persone straniere, no? Oppure i tifosi, oppure piccole categorie. Quando sarà più chiaro che è collettiva la trasformazione, vedremo come resistere. Insomma, la storia ci insegna che ci sono state delle forme di resistenza molto vivaci, mettiamola così, no? E molto efficaci anche. Quindi, insomma, è una battaglia solo all'inizio.
E in piccolo abbiamo già visto alcune forme di resistenza, quelle negli Stati Uniti, delle persone che protestavano contro le retate antimigranti dell'ICE, gli agenti antimigrazione americani. Grazie Salvatore Facchile per essere stato con noi.
Grazie a voi, da presto.
Avvocato dell'ASG, l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione. E alle 29.30, proprio in questi istanti, si conclude anche questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Vi rimando all'appuntamento di domani con l'Orizzonte all'inizio e poi quello delle 20 più tardi. Ciao, ciao a tutti da Mattia Guastafierro.